Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore di riprendere la nostra messa e la nostra lezione insieme. Nel nostro cammino verso la Pasqua, e preghiamo per tutto il mondo.
Dal libro della Genesi, capitolo 41, versetti 1-36. Due anni dopo il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo, ed ecco, salirono dal Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse, e si misero a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, dopo quelle salirono dal Nilo altre sette vacche, brutte di aspetto e magre, e si fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo. Le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse, e il faraone si svegliò. Poi si addormentò e sognò una seconda volta. Ecco, sette spighe spuntavano da un unico stelo, grosse e belle. Ma dopo quelle, ecco spuntare altre sette spighe vuote e arse dal vento d'oriente. Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe grosse e piene. Il faraone si svegliò. Era stato un sogno. Alla mattina il suo spirito ne era turbato, perciò convocò tutti gli indovini e tutti i saggi dell'Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno sapeva interpretarlo al faraone. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone: «Io devo ricordare oggi le mie colpe. Il faraone si era adirato contro i suoi servi e li aveva messi in carcere nella casa del capo delle guardie, sia me sia il capo dei panettieri. Noi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui, ma avemmo ciascuno un sogno con un proprio significato. C'era là con noi un giovane ebreo, schiavo del capo delle guardie. Noi gli raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E come egli ci aveva interpretato, così avvenne. Io fui reintegrato nella mia carica e l'altro fu impiccato». Allora il faraone convocò Giuseppe, lo fecero uscire in fretta dal sotterraneo, egli si rase, si cambiò gli abiti e si presentò al faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e nessuno sa interpretarlo. Ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito». Giuseppe rispose al faraone: «Non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone». Allora il faraone raccontò a Giuseppe: «Nel mio sogno io mi trovavo sulla riva del Nilo. Ed ecco, salirono dal Nilo sette vacche grasse e belle di forma e si misero a pascolare tra i giunchi. E dopo quelle, ecco salire altre sette vacche deboli, molto brutte di forma e magre. Non ne vidi mai di così brutte in tutta la terra d'Egitto. Le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche, quelle grasse. Queste entrarono nel loro ventre, ma non ci si accorgeva che vi fossero entrate, perché il loro aspetto era brutto come prima. E mi svegliai. Poi vidi nel sogno spuntare da un unico stelo sette spighe, piene e belle. Ma ecco, dopo quelle spuntavano sette spighe secche, vuote e arse dal vento d'oriente. Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe belle. Ho riferito il sogno agli indovini, ma nessuno sa darmene la spiegazione». Allora Giuseppe disse al faraone: «Il sogno del faraone è uno solo. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle rappresentano sette anni, e le sette spighe belle rappresentano sette anni. Si tratta di un unico sogno. Le sette vacche magre e brutte che salgono dopo quelle rappresentano sette anni, e le sette spighe vuote arse dal vento d'oriente rappresentano sette anni». verranno 7 anni di carestia. È appunto quel che ho detto al Faraone. Dio ha manifestato al Faraone quanto sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni in cui ci sarà grande abbondanza in tutta la terra d'Egitto. A questi succederanno 7 anni di carestia. Si dimenticherà tutta quell'abbondanza nella terra d'Egitto e la carestia consumerà la terra. Non vi sarà più alcuna traccia dell'abbondanza che vi era stata nella terra a causa della carestia successiva, perché sarà molto dura. Quanto al fatto che il sogno del Faraone si è ripetuto 2 volte, significa che la cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta a eseguirla. Il Faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo della terra d'Egitto. Il Faraone inoltre proceda a istituire commissari sul territorio per prelevare 1/5 sui prodotti della terra d'Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l'autorità del Faraone e lo terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno di riserva al paese per i 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto. Così il paese non sarà distrutto dalla carestia. Parola di Dio.
Ecco, scambiamo una parola. Abbiamo iniziato e stiamo leggendo il romanzo di Giuseppe in Egitto, cioè il romanzo di come Giuseppe schiavo, di come Giuseppe schiavo diventerà il capo, il viceré d'Egitto. Ha proprio l'impressione di un romanzo, e introducendolo in generale noi vediamo che la chiave di tutto la possiamo individuare molto più avanti, in particolare al capitolo 45, i versetti dal 3 in avanti, ma io vi leggo il versetto 8, dove Giuseppe, quando si rivela ai fratelli, si fa conoscere alla fine, dice: non siete stati voi a mandarmi qui, ma è stato il Dio. E questa è un po' la trama profonda di tutto il romanzo, perché Dio di per sé qui non parla. È molto diverso questo testo da altri testi che abbiamo già visto nella Genesi stessa, in cui Dio a un certo punto si dice che parla con Abramo, che si manifesta o appare o parla in sogno, eccetera. Qui invece c'è un racconto in cui non si dice che Dio appare a Giuseppe e gli spiega le cose. Quindi c'è un piano, c'è una trama delle azioni degli uomini che è anche abbastanza, e dentro ci sono molti insegnamenti, perché facendo la storia di una famiglia, qui si parla appunto del fatto che i fratelli fanno una cosa terribile, no? Per invidia, per gelosia, eccetera. Ma c'è un piano segreto di Dio, che qui appunto Giuseppe raccoglie alla fine. Ecco, tenendo conto di questo, noi stiamo appunto leggendo adesso il susseguirsi degli avvenimenti. Vi lascio subito la parola sul brano di oggi.
Forse in tutto questo brano la parola chiave è al versetto 16: non io, ma Dio darà la risposta per la salute del Faraone. È vero quello che ha detto Giovanni Paolo, cioè che in questi capitoli Dio parla non attraverso una visione, attraverso un oracolo, ma attraverso i fatti di una storia, e possiamo dire anche di una storia molto lenta. Mi aveva colpito al capitolo 39 l'insistenza in tutto il capitolo, quasi come un ritornello, che il Signore era con Giuseppe in tutto quello che faceva, che il Signore benedice la casa dell'egiziano per Giuseppe, il Signore fu con Giuseppe anche nella prigione. Questo essere del Signore con Giuseppe non impedisce però che passino 20 anni, che lui è dimenticato da tutti, dalla sua famiglia e anche da questi a cui ha fatto del bene. E qui arriva il momento in cui Giuseppe, attraverso questa facoltà di interpretare i sogni, ha in pugno il faraone. Il faraone è molto turbato da questi sogni, che evidentemente hanno su di lui una forza di proprio anche di turbamento. E quindi Giuseppe in questo momento riesce ad avere in pugno il faraone, come se le sorti dipendessero dalla interpretazione giusta di questo sogno, perché l'interpretazione esatta di questo sogno permette di agire con previdenza quando arriverà la carestia. Niente, questa facoltà dei figli del popolo ebraico la ritroviamo anche in Daniele, quello che sa interpretare i sogni per il re. C'è anche un altro episodio, quello di Naaman, che ha un passo simile, in cui Naaman cerca di essere guarito e si dice: ma c'è una schiava ebrea che forse, la schiava ebrea dice, ma nel mio paese c'è un profeta. E vabbè, tutto questo prepara l'incontro di Giuseppe con i suoi fratelli, con il padre, per la loro salvezza.
Dico anche una cosa piccola, però è proprio anche solo un'impressione che non è matura, ecco. Cioè anche a me colpiva quello che già era stato detto di Giuseppe, no? Già riconosciuto in Giuseppe, cioè che in qualche modo Dio era con lui, che lui era benedizione per la casa, prima del capo, poi anche in prigione, insomma si vede che gli è riconosciuta, ecco, una certa grazia, oppure proprio la benedizione di Dio che passa attraverso di lui. E anche qui nel brano di oggi mi sembra che questo sia un po' il punto, cioè lui sa interpretare, ma quando il faraone gli dice che appunto lui sa, lui dice ma non da me, ma da Dio viene l'interpretazione, quindi lui in qualche modo è, come dire, il portavoce, è quella bocca di Dio. Ma soprattutto poi quando il faraone dice, lui dice, è una cosa decisa da Dio, che Dio si affretta ad eseguire. Il faraone riprende, domani poi potremo trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio. Cioè mi fa impressione, perché da una parte Dio sembra non apparire mai, appunto, non parlare mai direttamente a Giuseppe. Dall'altra parte però è riconosciuto in lui una presenza, a me viene a dire un po' un sacramento. Giuseppe sembra un sacramento della presenza di Dio, della sapienza di Dio, della capacità di Dio, della possibilità unica di Dio di interpretare i sogni. E quindi c'è un po' questo scarto. A lui Dio sembra non parlare, però lui si muove e parla in nome di Dio, direi con una certa tranquillità, parissia, ecco, tranquillità. E quindi niente, mi sembra che che ci sia uno scarto che io non so però mettere insieme, forse anche per Giuseppe quanto a sé, ecco, non ha le idee chiare, diciamo così, e solo dopo, appunto, quando comincerà a incontrare i fratelli, capirà quello che Dio ha fatto per lui, ma non, appunto, Dio non glielo rivela in modo diretto, mentre lui sa parlare in nome di Dio. È questo che un po'...
Veramente dico una piccolissima cosa, nel senso che mi sono... Ho letto così complessivamente questi ultimi giorni, capitoli, quindi non... quello che mi ha suggerito, quello che mi emerge, insomma, che vedo, è questo aspetto del come le cose si devono delineare, come si devono compiere, senza capirle al momento in cui si compiono. È un po' questo che mi sembra di vedere, perché... leggendo così a ritroso i brani, i capitoli fino al 39, quando giunge da Potifar, si vede come degli eventi strani, voglio dire, persino prima dalla vendita dell'essere venduto dai fratelli, però questo strano, diciamo, intervallo con la moglie di Potifar, perché serviva per passare poi in quella situazione della prigione, cioè da dove era, da Potifar, doveva poi arrivare a essere in prigione, perché lì si evidenzia non solo quello che già Potifar aveva visto in lui, questo essere, tutto quello che compiva lo compieva bene, perché c'era Dio, la presenza di Dio in lui, però giungere alla prigione, perché in quella condizione ancora emerge di nuovo questa presenza. Ma quello che più, insomma, io vedo e finisco è come veramente per giungere da essere venduto dai fratelli fino alla corte del faraone ci devono essere certi passaggi che non si capiscono e che sono strani per la vita delle persone.
Sì, questo aspetto mi pare che stiamo convergiamo su questo, cioè che non si può capire il piano di Dio, neppure Giuseppe lo può capire, e il senso vero degli avvenimenti, che non toglie naturalmente anche le responsabilità dell'uomo, qui non c'è una giustificazione di quello che fa, anzi si vedrà, ma questo è un punto che emerge successivamente, ecco, inevitabilmente emerge dopo, rispetto a quello che abbiamo letto fino adesso. Non è che non c'è un giudizio su quello che avviene, un giudizio morale, c'è, come, anzi tutta la storia, tutto questo racconto ha anche, come vedremo, questa linea profonda. C'è un problema per i fratelli, ma adesso non è ancora emerso, quindi l'osservazione, diciamo, generale che abbiamo colto fino adesso mi sembra che vada in questa direzione, cioè Dio dà dei segni, qui sono i sogni, ci sono dei sogni, questo è un punto interrogativo, anche perché nella Bibbia il sogno a volte è positivo. Vediamo anche nel Nuovo Testamento, Giuseppe è presentato così, è in sogno che l'angelo gli parla e gli fa capire le cose. Quindi c'è un problema, a volte i sogni sono molto, insomma c'è una riserva sui sogni a volte molto forte, anche nella scrittura. Ecco, e quindi, però qui ci sono dei... In questo caso ci sono dei sogni fin dall'inizio. Giuseppe ha sognato, ecco, ha detto le cose, poi tutto quello che avviene, e noi dovremmo dire guidato da Dio, cioè alla fine dovremmo dire è stato tutto guidato da Dio. Però l'insegnamento più importante, secondo me, se questa è la tesi, è che come Dio guida. Dio guida le cose in modo assolutamente diverso da quello che noi riusciremmo a immaginare, perché non si può attribuire a Dio che, come se Dio volesse, ecco, che i fratelli invidiassero Giuseppe, lo volessero uccidere, poi lo vendono, eccetera. Non si può attribuire alla volontà di Dio. Eppure, mi sembra la tesi che abbiamo ripetuto, eppure tutto si svolge secondo una trama, secondo una volontà divina. E questo è difficile da cogliere. Se Giuseppe fosse stato ucciso, il piano di Dio non si sarebbe compiuto. Se Giuseppe fosse stato liberato da Ruben, non si sarebbe compiuto, non sarebbe andato in Egitto per salvare la famiglia di Giacobbe. Quindi c'è tutta la trama per cui a un certo punto viene venduto in Egitto, ma se fosse poi è stato comprato proprio da uno con cui che aveva a che fare col faraone, è andato nella prigione dove c'erano i prigionieri della casa reale, i ministri, tutto questo sembra casuale assolutamente, e per Giuseppe è una tragedia, perché Giuseppe è fedele, la sua fedeltà gli procura anche benevolenza e successo, ma gli procura anche il disastro, la disgrazia. È proprio la sua fedeltà che gli ha provocato la disgrazia, per cui è finito in prigione. Ma se non fosse finito in prigione, e in quella prigione, le cose non si sarebbero compiute. E noi vediamo, ecco, finisco su questo punto, vediamo qui un segnale anche nel brano di oggi. Se noi uniamo il versetto 23 del capitolo 40, cioè l'ultimo versetto, con il versetto 1 del capitolo 41, abbiamo un'ulteriore sottolineatura di questo. Se il coppiere si fosse ricordato di Giuseppe, come avrebbe dovuto, il povero Giuseppe che l'ha supplicato di ricordarsi di lui presso il faraone per essere liberato, se si fosse ricordato, Giuseppe sarebbe uscito di prigione e la cosa sarebbe finita lì. E invece no, non si è ricordato, e sono passati altri 2 anni, e soltanto in questo modo Giuseppe compare davanti al faraone. Quindi diciamo, penso che sia molto, molto voluto questo da chi scrive, mostrare l'inconoscibilità di come Dio agisce. Sembra una cosa soltanto alla fine. La seconda cosa che viene da confrontare è il rapporto con l'Egitto, cioè qui ci sono dei paralleli con il libro dell'Esodo che saltano in primo piano, no? Ci sono dei sogni da interpretare, ci sono i saggi dell'Egitto che non sanno interpretare, per cui c'è Giuseppe che interpreta. Se andiamo nell'Esodo c'è poi Giuseppe è schiavo anche lui, come i figli di Israele saranno schiavi, ma il confronto fra queste due diciamo sezioni, questi due testi, mostra l'enorme, a mio parere, diversità. Se noi partiamo dall'Esodo, abbiamo un Egitto e un faraone che vuole sterminare i figli di Israele. Abbiamo una situazione di... L'Egitto è una cosa assolutamente negativa, è l'oppressore. Il confronto con i saggi egiziani è un confronto ostile, mentre qui noi vediamo tutto il contrario, sono tutti contenti. Qui il rapporto con l'Egitto è totalmente diverso, e l'Egitto qui non è, anzi, è l'occasione, come forse accennava Sara all'inizio, per cui Giuseppe diventa la benedizione dell'Egitto. Fa del bene all'Egitto, non solo, ma vorrei, finisco con questo, cioè, Sara ha già sottolineato prima, e anche voi, appunto, un versetto importante. Io aggiungerei anche Aggiungerei anche il versetto 25, che viene ripetuto tale quale il versetto 28 del capitolo 41, e cioè quello che Giuseppe dice al faraone: è Dio che ha rivelato al faraone quello che farà. Cioè Dio si preoccupa di rivelare al faraone quello che farà. Certo, ci voleva poi l'interprete, quindi Giuseppe è l'interprete, perché Giuseppe ha questo dono che viene da Dio, ecco, però è Dio che si rivela al faraone, si rivela e gli rivela per il bene dell'Egitto quello che sta per fare. Questo normalmente avviene con i profeti, non avviene, avviene con Abramo, il capitolo 18, eccetera, della Genesi, e invece qui è attribuito, ecco, è il faraone che gode di questa benevolenza divina, per cui Dio si preoccupa di dire al faraone quello che farà. È una cosa estremamente diversa dalla figura dell'Egitto nel libro dell'Esodo. Ecco, abbiamo la grazia di unirci all'offerta di Gesù ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, all'efficacia del suo sacrificio. E con questo noi supplichiamo Dio per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore, per ottenere il dono della pace per tutti gli uomini. Preghiamo per tutti quelli che piangono in questo momento, tutti quelli che sono nella paura, nel terrore. Preghiamo per chi ha una responsabilità per le nazioni grandi della terra, per chi ha potere. Preghiamo, supplichiamo per la cessazione dei conflitti in tutto il mondo, anche i conflitti più dimenticati. Preghiamo. Poi preghiamo per le nostre intenzioni, per la nostra comunità, per la comunità di Monte Tauro in particolare. Preghiamo.
Oggi è il compleanno di Eva Baldini, preghiamo per lei, per tutti i suoi figli e le famiglie dei figli, perché il Signore l'accompagni e lei possa sempre sentire accanto a sé la presenza di Sandro, per la pace nella sua famiglia come in tutte le famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per riuscire a avere la forza sia a livello individuale che collettivo quando non si colgono, quando non si capiscono le situazioni dentro a noi, intorno a noi. Preghiamo per non lasciare, non abbandonare e rimanere, cercare di rimanere nella via del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Poi oggi, in particolare oggi, volevo pregare per un incontro che il Presidente del Libano avrà, l'ha avuto ieri con il Papa, l'avrà oggi con il Presidente italiano, pregare che questi incontri possano servire per illuminare le menti e indirizzare il cuore degli uomini verso le cose buone, l'amministrazione di uno Stato e per il bene del suo popolo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per gli altri ammalati che abitualmente ricordiamo, sono affidati, per i morenti e i morti di queste ore, preghiamo. O Dio nostro Padre, noi confidiamo nel Signore Gesù, nel cui nome noi ti preghiamo, e nella Santa Eucaristia, il memoriale della sua morte e risurrezione. Egli che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.